Sono le 11.
I nostri libri. Storia e storie dalla provincia di Latina.
Pietro Antonelli, autore di Littoria Latina, la città di nessuno, storie e misteri di una comunità non comune. Il libro, Pietro, è stato presentato il 13 ottobre al Circolo Cittadino in una sala stracolma. Pietro, per chi non lo conoscesse, è un giornalista e direttore, stato direttore della Piazza e del settimanale per moltissimi anni. Adesso lo sentiamo in veste di scrittore di questo nuovo libro sulla città. La prima cosa, Pietro, allora tu dici Littoria ha avuto il difetto di essere nata da un equivoco e Latina di essere cresciuta senza affetto. Vuoi spiegarci perché?
Ma semplicemente perché l'equivoco è proprio sulla nascita, cioè la posa della prima pietra è avvenuta il 30 giugno del 1932 e non c'era Mussolini, ma c'era Cencelli, c'erano tutte le autorità. Fu una cerimonia che Mussolini all'ultimo momento, alla quale mancò, mandando il telegramma il giorno precedente a Cencelli, perché aveva letto un articolo sul Giornale d'Italia nel quale si parlava, si dava enfasi a questa nuova città che sorgeva sulle millenarie Braviri Pontine, e questo dette fastidio a Mussolini, perché diciamo, la politica improntata da regime allora era quella di allontanarsi dalle città per ritornare ad una vita agricola. Quindi quando Mussolini dette il sì alla fondazione della città, dette il sì per un borgo rurale al massimo di 5.000 abitanti, invece si ritrovò appunto con un progetto di massima di una città che, come racconta Cencelli nelle sue memorie, perché io nel libro ho scritto tutto sulla base appunto delle memorie di Cencelli, a quel punto si sentì come tradito e disse di no, cioè scò di boicottare la sposa della prima pietra, quindi l'inaugurazione della città, cosa che invece avvenne il 18 dicembre, perché il giorno seguente a questa posa della prima pietra ebbe una grande eco a livello internazionale, sui giornali internazionali stranieri, perché quelli nazionali erano stati invitati a non essere presenti, e quindi questo successo inaspettato spinse Mussolini a rivedere la sua posizione, e quindi questo è l'equivoco, cioè realmente il Natale di Latina dovrebbe essere celebrato il 30 giugno, come da tempo si dice per gli studiosi del settore che sanno molto bene. Ecco, questo è il primo punto. Il secondo punto è cresciuta su non affetto, perché l'affetto è mancato nella città per una sorta di non legame tra borghi e centro. Il centro cittadino all'inizio era abitato soltanto da amministrativi, mentre nei borghi risiedevano tutte le persone che avevano lavorato alla bonifica e i coloni. Questo mancato legame tra queste due realtà ha creato sempre un punto interrogativo all'interno proprio della comunità. Sempre mancata un'integrazione in questa città. Dopo la guerra, con il cambio del nome da Littoria a Latina, sono venuti a mancare anche alcuni riferimenti del passato, quindi Latina, che è nata essenzialmente nel periodo fascista, si è ritrovata dopo guerra antifascista e ha avuto difficoltà proprio a trovare una sua dimensione. Ecco, questa dimensione che poi è sfociata nell'abbattimento di alcuni edifici storici di fondazione, nel non portare a termine alcuni progetti già presentati da Frezzotti, e quindi si è intervenuti nel cambio di destinazione d'uso di alcune aree verdi che diventarono edificabili, e si dovettero essere spettatori anche di alcuni scempi architettonici, come l'intervento sul Palazzo delle Vostre Rimazioni, che praticamente resta forse l'unico vero riferimento legato al periodo razionalista.
Due cose ti volevo chiedere prima di farti una domanda specifica proprio sulla storia di questi edifici, perché c'è qualcosa di molto originale nel tuo libro. Tu ci hai detto che fu la stampa estera a dare notizia, diciamo in qualche modo a fare da propaganda, non quella nazionale.
Sì, il 30 giugno fu la stampa, perché praticamente Mussolini rinviò il volo proprio il giorno precedente, il 29, dopo che era stato organizzato tutto, quindi Cencelli aveva provveduto a chiamare tutti i lavoratori della bonifica, tutti gli operai presenti proprio per una grande cerimonia, e Mussolini ordinò che venisse assolutamente boicottata la cerimonia. Arrivò il suo addetto stampa ad avvisare i giornali nazionali, infatti i giornali nazionali non erano presenti. erano presenti invece
i corrispondenti esteri, giusto, gli inviati esteri.
E disse, parlarono una cosa eccezionale, nelle ex paludi il fascismo è riuscito non solo è riuscito a bonificare appunto paludi millenarie che avevano visto l'impegno dagli antichi romani a tutti i padri e così via, non solo è riuscito a bonificare ma sta creando persino una città nuova. Questa enfasi che fu data, cioè Mussolini la cavò al volo. Capì che invece questa nascita delle città nuove poteva rappresentare per il regime un'occasione di grande propaganda, e di fatti cominciarono ad arrivare le telecamere dell'Istituto Luce che cominciarono a filmare tutto.
Quindi l'esigenza di scrivere questo libro è un po' anche in tutto quello che ci stai raccontando?
Sì, l'esigenza è nata semplicemente per una ricerca, perché praticamente mia moglie lavora in Inghilterra, ricercatrice in un'università inglese, e quindi stava occupandosi di un progetto nel quale era riuscita ad inserire anche storia latina da un punto di vista simbolico, le città con il loro simbolismo, i loro luoghi appunto simbolici. Latina sembrava proprio un riferimento importante in questo ambito, e in effetti il progetto sta andando avanti, e quindi mi aveva chiesto alcune informazioni se l'aiutavo a raccogliere alcune informazioni su alcuni edifici, alcuni appunto simboli storici di questa città, e mi aveva chiesto informazioni sulla statua del seminatore, quella che è davanti al tribunale. Io, partendo dalla statua del seminatore, ho approfondito quella che era la ricerca sulla casa del contadino.
Esatto, e infatti questa era l'altra domanda, perché tu praticamente fornisci una storia della casa del contadino che è abbastanza inedita, vale la pena appunto raccontarla ai nostri ascoltatori?
La casa del contadino è particolare perché quando ho cominciato ad indagare tra archivi, articoli dei giornali e così via, mi sono reso conto che nessuno raccontava la stessa cosa, ognuno raccontava una cosa diversa legata a questa casa del contadino, e quindi già i giornali dell'epoca, quando fu abbattuta nel 1963, si parlava di un abbattimento perché si pensava servissero dei soldi al comune per pagare gli stipendi, e quindi la casa del contadino era stata venduta ad un privato che poi ci ha costruito un grattacielo. Non era vero assolutamente, e acquistando documenti all'archivio notarile di Roma ho scoperto che non era vero, che innanzitutto la casa del contadino non apparteneva al comune assolutamente, anzi il comune era moroso perché utilizzava i locali della casa del contadino ma poi non pagava. La casa del contadino apparteneva alla Confederazione Nazionale dei Lavoratori dell'Agricoltura, cioè è caduto il fascismo, la casa del contadino, che apparteneva a una confederazione diciamo così del ventennio, restò nel limbo, e l'accusì di inserire il Ministero delle Finanze. A quel punto il Ministero fece delle indagini e poi decise di venderla. La vendette prima ad un imprenditore del napoletano, che a sua volta la vendette in seconda istanza a Pennacchi, ai costruttori Pennacchi, e poi costruirono il grattacielo.
Diciamo, vengono fuori cose molto poco note, quindi un libro che sicuramente è ricco di elementi che potranno far riflettere. Io, Pietro, so che sia tu che Antonia Liguori, tua moglie, siete stati la scorsa settimana ad un appuntamento anche prestigioso ad Amsterdam, Chat 2017, in una conferenza internazionale sui luoghi della memoria. Il vostro diciamo è stato un intervento selezionato tra tanti, proprio estrapolato dal libro. Vuoi dirci così, ecco, molto brevemente com'è andata?
È stata una sorpresa anche per noi, perché avevamo presentato questo progetto sui luoghi della memoria, sempre noi siamo di Latina, quindi anche se ormai viviamo in Inghilterra siamo legati a questo territorio e l'amiamo, quindi tutti i nostri studi ancora continuano, i miei diciamo così da appassionato, quelli di mia moglie invece da professionista, da ricercatrice, tendono a cercare di ricostruire una storia di questa città e a dare degli elementi di valutazione, di studio e di analisi a livello diciamo così anche internazionale. Quindi presentato questo progetto a questa conferenza, che è una grande conferenza, sicuramente la prima conferenza a livello mondiale per quanto riguarda il settore archeologico, quindi non pensavamo che potesse interessare, invece siamo stati chiamati tra i relatori e abbiamo potuto appunto spiegare quali sono poi le motivazioni di studio, perché anche attraverso l'archeologia non è soltanto qualcosa che riguarda gli antichi reperti storici, ma può riguardare anche qualcosa di recente, di attuale, perché poi sono sempre reti che fanno memoria.
Travalicando i confini quindi locali, questo libro va veloce. E senti Pietro, un'ultima cosa, pensi che il libro sarà ripresentato di nuovo a Latina?
Ma io penso di sì, io mi auguro di sì, tanto per mi sembra il 22 dicembre ci sarà qualcosa organizzato dal comune che ci riguarderà più del libro, proprio la storia della città, la storia di questo territorio è una storia millenaria,
certo.
Quindi noi non possiamo sempre trattare la povera Latina come ex Littoria e come
assolutamente
Pietro va messa in gattabuia. Cerchiamo di lavorare anche per trasmettere ai nostri, alle nuove generazioni, ai nostri figli, ai nostri nipoti, il valore dell'amore per questo territorio, per questa città, perché questo è sempre mancato in definitiva.
Grazie Pietro, grazie tantissimo.
Grazie.